Quest'opera spettacolosa di Mozart, che ha il culmine nel canto Et incarnatus est, si è fatto carne, è l'espressione più potente e più convincente, più semplice e più grande di un uomo che riconosce Cristo. La salvezza è una presenza. Questa è la sorgente della gioia, è la sorgente della affettività del cuore cattolico di Mozart, del suo cuore amante di Cristo. Così inizia il suo commento Don Luigi Giussani a questo brano giustamente dichiarato spettacoloso e straordinario, la messa in do minore K427, un unicum nella produzione di Mozart, l'unica messa a non essergli commissionata, l'unica che non fu scritta per un uso liturgico preciso, viste le dimensioni, che rimase incompiuta e legata misteriosamente a un fatto della sua vita, a un voto, intimamente legata al suo matrimonio con Costanze Weber. Mozart si era sposato contro la volontà del padre in Santo Stefano a Vienna nel 1782, il padre non era neppure presente, e scrive nel 1783, esattamente il 4 gennaio, una lettera in cui dice: a proposito dell'obbligo morale del voto, non vi è nulla di più giusto, e la parola mi è uscita dalla penna per caso. Ho fatto realmente una promessa dal profondo del cuore e spero vivamente di poterla mantenere. Quando l'ho fatta, mia moglie era ancora sofferente, ma essendo fermamente convinto che l'avrei sposata, non appena guarita ho potuto facilmente fare la promessa. Il fatto e le circostanze hanno impedito, come lei sa, e si riferisce al padre, il mio viaggio, ma a testimonianza del mio voto c'è la partitura di mezza messa sullo scrittoio, ed essa offre le migliori speranze per poterla portare a compimento. Sembra che dunque Mozart l'avesse scritta proprio per un voto, perché il suo matrimonio fosse accettato dal padre. Si preparava a fare un viaggio a Salisburgo, che sarebbe stato l'ultimo della sua vita, che poi effettivamente realizzò nell'ottobre del 1783, e in cui una parte della messa venne eseguita. Si arriva fino al credo, all'Et incarnatus est. Ci sono schizzi e tracce del Benedictus e dell'Osanna, manca completamente l'Agnus Dei. Ma è una messa di sconvolgente e straordinaria bellezza, piena anche di grande drammaticità, starei quasi per dire di tragedia, se non fosse che, come si leggeva all'inizio, ci fosse il cuore di Mozart, che è come un cuore di fanciullo. Ascolteremo in questa messa brani in cui sembrano convivere, di fatto convivono elementi diversi, brani di cantabilità operistica, brani di contrappunto della scuola antica, contrappuntistica, polifonica, e brani di assoluto lirismo. Ma questa è proprio una caratteristica di Mozart: non c'è in lui il sacro e il profano. Diceva acutamente una grande mistica del Novecento, che ha scritto molti testi, amica tra l'altro del teologo svizzero Hans Urs von Balthasar, Adrienne von Speyer, diceva che Mozart, quando prega, ha come un cuore di bambino. Non c'è differenza tra il suo stare al pianoforte e pregare, tra scrivere una sinfonia e un pezzo sacro. Mozart ne scriveva da quando aveva 9 anni e ha continuato a scrivere durante la sua vita. È insomma un cuore indiviso, intero, e specialmente nei momenti in cui parla di Cristo il suo cuore si commuove. Pensiamo per esempio all'Agnus Dei della messa dell'incoronazione. Che è un canto che poi Mozart riprenderà nelle Nozze di Figaro 7 anni più tardi, nell'aria Dove sono i bei momenti. L'aria della contessa in bocca ad una donna e in bocca ad una donna nella messa dell'incoronazione. Dunque non c'è scissione in lui, differenza. Quante pezzi, brani d'opera, per esempio il finale delle Nozze di Figaro, potrebbero essere scritti per una composizione religiosa, e viceversa quanti invece brani che sanno d'opera sono in una composizione sacra. La messa in do minore è quindi un gigantesco frammento, incompiuto, dura da sola un'ora e sarebbe stato quindi impossibile usarla per un uso liturgico, ma è come il requiem misterioso nella vita di Mozart e ha dei punti di straordinaria bellezza e costruzione che culminano, dicevamo, nell'Et Incarnatus Est, che ascolteremo per intero dal soprano solista. L'inizio della messa è il Kyrie. Kyrie eleison. In greco Kyrie eleison, cioè secondo la pronuncia del 1400 di Giovanni Reuchlin, cosiddetta itacistica, Kyrie eleison, Signore pietà. Così inizia sempre il gesto della messa, con l'uomo di fronte a Dio, con la coscienza dell'essere peccatore. E questo inizio è particolare, intanto una tonalità, il do minore, non molto usata da Mozart. Mozart è autore di tonalità luminose, maggiori, il re maggiore, il sol maggiore, la maggiore, ma il Requiem, per esempio, o la sua fantasia in do minore per pianoforte e alcuni altri brani cameristici hanno un'impronta drammatica. E qui l'inizio sembra suggerire un clima di sospirosa attesa che poi sfocia nel canto pieno del coro. La composizione è per solisti, due soprani, il tenore e il basso, doppio coro e orchestra. L'inizio è come un preludio dell'orchestra. L'inizio del coro. Avete ascoltato come il brano fosse sospiroso, come sospirante, attendendo qualche cosa, e poi come la voce dell'orchestra sia sfociata nell'implorazione potente del coro. Kyrie eleison, Signore pietà. Drammatica, cosciente di tutta la pochezza, del limite e del peccato originale dell'uomo. Ma Kyrie eleison è seguita da Christe eleison, Cristo, pietà. E questa atmosfera quasi pesante, intrisa di pianto, sembra quasi ascoltare un respiro affannoso, perché c'è un pianto, un dolore profondo. Le parole sembrano quasi uscire, sentiremo alla fine, stentate come tra le lacrime. Ma un punto luminoso, improvviso, inaspettato e pur desiderato è nel Christe eleison, ed è l'entrata del soprano solista, una voce che viene come sulla terra, Dio sfonda la lontananza, diventa uomo. E questa è la voce, cambia la tonalità, improvvisamente diventa maggiore, luminosa, Christe eleison. Ascoltiamo. Il clima poi torna a quello iniziale con un'ultima implorazione del coro che, dicevo, stenta sulle ultime sillabe Kyrie eleison. Cristo è il mistero e tale rimane, sembra come richiudersi all'inizio nella stessa tonalità di do minore. Abbiamo sentito con un'ultima sorpresa, un'ultima tensione armonica, cadenza d'inganno si chiama musicalmente, su cui il coro si adagia, si ferma, si acquieta. Il segno diametralmente opposto è il gloria che segue. Kyrie eleison, Christe eleison, gloria. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria in cielo. E questo è espresso chiaramente con una esplosione di gioia, con gli strumenti tipici anche dell'espressione bellica, timpani, gli ottoni, con il coro che canta a piena voce. Una fuga, è un attacco marziale, un ritmo regale, un incedere impetuoso, e in questo ritmo travolgente fa contrasto Mozart sulle parole bone voluntatis del coro, gli uomini non di buona volontà, ma come dice la traduzione esatta, degli uomini che Dio ama e quindi possono essere buoni. E questo è detto da Mozart in una maniera sottile, dolce. Il coro improvvisamente si acquieta, cambia la sua intensità, viene smorzata, diventa piano e con un accompagnamento singolare, noi oseremmo dire inaspettato, degli archi. Con conclude il brano, brevissimo: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. È la prima parte del lungo Gloria che toccherà il suo momento culminante nel Qui Tollis. Ascoltiamo allora Gloria. Che dolcezza questo finale, con clarinetti, gli oboi, i fagotti, i fiati, che sono grandi protagonisti di questa messa, sentiremo poi nell'Et Incarnatus Est. E come diventano come un altro personaggio nell'opera e nella messa di Mozart. L'orchestra è, diceva giustamente Wagner, canta con voce umana, e il canto proprio sembra nascere dall'orchestra e ritornare poi di nuovo all'orchestra. Segue il Laudamus Te, che è un canto per il soprano solista, che è di una dolcezza e bellezza veramente cristalline, dove numerosi melismi, difficoltà vocali sono tutte piegate però all'espressione adorante di colui che loda. Laudamus Te, benedicimus Te. E poi segue, cambiando di nuovo il clima, ritornando nel clima cupo e lento e faticoso dell'inizio, il gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, è sempre un punto importante nel Gloria, sin dai tempi di Vivaldi. È un punto in cui l'autore si sofferma a pesare, a pensare queste parole, e dà sempre un particolare significato anche armonico, trovando armonie che cerchino di esprimere la grandezza e anche l'abissale distanza che c'è tra il mistero e l'essere e la creatura. Perché ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa che non si può misurare. Come la esprime Mozart? In un modo che poi ritroveremo anche nel suo requiem finale. dunque con un passo che diventerà poi familiare nella sua musica. Questo ritmo caratteristico puntato, detto ritmo alla lombarda, nota lunga seguita da nota più breve, ci ricorda, anticipa, per meglio dire, il rex tremende dell'incompiuto Kyrie. Caratteristica di Mozart, la semplicità del mezzo dell'espressione, molto semplice perché è un ritmo comune a tanti, ma in lui assume un particolare significato, geniale, e qui ha un senso di potenza irraggiungibile, questa maestà divina, è un manifestare la grandiosità, la potenza, la supremazia di Dio, ma anche di fronte la creatura. Sentite come il ritmo e non solo anche l'intensità alla fine si stemperi in un piano che smorza anche la punta dura di contrasto, quel vivido incedere del passo che improvvisamente come perde la sua punta acuminata e diventa più dolce alla fine. Bastato che cambiasse la sonorità da forte in piano ed ecco che tutta la potenza drammatica sembra come sciogliersi, acquietarsi e trovare una dimensione più umana. Questa è una delle genialità mozartiane, semplice mezzo del comporre, un ritmo cambia l'intensità e cambia anche quindi l'espressione, anche se il ritmo rimane inalterato. Ma eccoci giunti dopo il Domine Deus, che è un duetto per due soprani, sarebbe bello ascoltarlo, ma si farebbe troppo lungo, e è comunque interessantissimo e bello da ascoltare, proprio come due voci adoranti, e proprio due, come sono due le persone di cui si parlano, il padre e il figlio, Domine Deus Pater Omnipotens. Ma dicevo, il cuore di questa gloria e forse di tutta la messa, anche per la sua collocazione centrale e per la sua bellezza stravolta e così piena di intensa carnalità e umanità, è il Qui tollis, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Anche questo momento topico, sempre considerato dai musicisti importante, perché è il punto in cui si dice la salvezza. Come è avvenuta la salvezza? Attraverso una carne che ha portato per noi il peccato. Qui tollis, tu che togli, non semplicemente levi, ma tollo in senso latino, sustuli sublatum tollere, sub fero, portare su di sé, tu che hai portato su di sé i peccati di tutti noi del mondo, miserere nobis, suscipe deprecationem nostram, tu stesso suscita la nostra invocazione, come poi farà eco il grande Anselmo d'Aosta, tu che mi fai chiedere, concedi. E come sviluppa, svolge Mozart, sono 7 minuti e mezzo, 8, di veramente immersione in un dramma, nel dramma umano, e sembra qui di vedere, non solo di sentire qualche cosa. La scena si anima, si popola. Ricordiamo che Mozart è un grande autore di teatro. Bach scrisse solo ed esclusivamente musica sacra, da camera, toccò tutti i generi, ma non il teatro. Mozart è un autore in cui la musica, dicevo prima, è in chiesa come nel teatro e non c'è soluzione di continuità, quasi. Qui sembra di vedere proprio la scena, Gesù che sale al Calvario, un ritmo solo, dall'inizio alla fine, senza mai cambiare, un ostinato, si dice in senso musicale stretto, un'armonia nuova, degli accordi incandescenti, poderosi, gettati da una parte all'altra del coro, con una improvvisa, sentiremo, implorazione dei soprani, che sono come la voce dell'uomo che chiede misericordia di fronte a questa ingiusta condanna, a Gesù che muore trafitto dai peccati, miserere nobis, con un'ultima apparizione sul finire di un accordo maggiore che sembra illuminare di luce nuova, una speranza, una salvezza non meritata, eppure data, eppure invocata. Il ritmo è quello di un passo incalzante, come se volesse scendere quasi negli inferi. Gesù che scende agli inferi per liberare, come se tutto l'universo si squadernasse in questa potenza inaspettata in Mozart, assolutamente unica, mai più assolutamente toccata e raggiunta come vertice. Non ci siano veramente paragoni. Questo ritmo e questa intensità, ora forte, ora smorzata nel piano, ora salente nelle zone più acute dei soprani oppure nelle zone più profonde dei bassi, con questo ritmo che mai cessa, uguale dall'inizio alla fine, con quella bellissima invocazione che avete sentito uscire dal coro, che sono i soprani del primo coro a cui rispondono i soprani del secondo coro. Miserere.
Miserere. Miserere. Miserere nobis.
Come un'invocazione detta in punta di labbra, piangendo, tremando, ma così piena di umanità. Qui credo si possa toccare veramente, vedere, sentire come Mozart è il musicista del divino incarnato, come recita il titolo del nostro incontro, perché è proprio come vedere una scena e vedere davanti qualcosa che succede, che è successo, e sentirsi così partecipe, sentirsi così immedesimato, che non sono più parole che lui riveste di sua musica, ma è Mozart che parla attraverso questo testo, facendolo suo, e quindi ascoltandolo noi, potendo farlo nostro. Ma dicevo del finale, che è bellissimo, inaspettato, è preceduto da una invocazione corale, ancora più gridata, se vogliamo, di prima, di tutto il coro sul miserere.
Miserere, miserere, miserere.
È bellissimo questo finale. Ta 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 ta. Una pace finalmente. Sospeso come su un abisso di luce. Ma com'è questa apertura? Come, che giunge come una liberazione in questo accordo maggiore sull'ultima parola, miserere nobis. Credo sia una delle pagine più belle, più drammatiche, più vertiginose e sconvolgenti di tutta la musica. E ci permettiamo di mostrarlo adesso in un filmato diretto da Leonard Bernstein, ormai sofferente pochi anni prima di morire, che molto colpisce per la sua immedesimazione con la sofferenza, quindi con la sua adesione totale a questo punto, qui tollis peccata mundi. Sembra proprio di vedere ogni accordo è come un peccato infisso nella carne di Cristo e ogni passo papam, papam, è come se fosse un passo pesante, faticoso sotto una sferzata dei romani, delle guardie che lo portano al Calvario. Io mi figuro questa scena, ciascuno può immaginare ciò che vuole, ma sicuramente un ragazzo di 25 anni come Mozart aveva all'epoca non credo potesse immaginare in modo più vero, realistico e nello stesso tempo più divino questo, perché travalica e passa veramente la storia per giungere fino a noi ancora oggi. Allora vediamo ed ascoltiamo il Qui tollis. Mozart in fondo non ha fatto altro che riprendere tutta la tradizione a lui precedente. Questa messa è un grande omaggio a tutta la musica liturgica, è una grande immersione in Bach, in Handel, di cui abbiamo sentito anche accenti evidenti nel Gloria, ha una dimensione endeliana nella stessa armonia di grande oratorio. Nello stesso tempo, questi anni Mozart studiava attraverso l'amico barone van Swieten, quello che poi osò, fece la prima esecuzione parziale del suo Requiem, studiava la polifonia antica e aveva un grande amore per il passato come punto di sintesi per l'epoca, per la fine di quell'epoca, il secolo dei lumi. Mozart muore nel 1791, come Bach lo era stato per il secolo precedente. Ecco, in lui tutto come si riassume, e con una drammaticità, abbiamo sentito, nuova, che sopravviene, previene, anticipa il romanticismo di gran lunga, con queste sonorità forti, con queste armonie così dense, piene, cariche di dissonanze struggenti che devono essere risolte, con queste improvvise aperture e spazi di luce. Credo sia una delle cose più belle, ma anche qui, dicevo, usate con dei mezzi semplici quella. Scala cromatica discendente per indicare il dolore, che è tipica di tutta la musica lui precedente di almeno due secoli, eppure in lui sembra così nuova. Un altro punto del Gloria, e questo è veramente unico in Mozart, perché è l'unico musicista del suo tempo ad averlo fatto, sono sei battute, ma sei battute grandiose, di pieno coro sulla parola Jesu Christ, preceduto da un terzetto per i due soprani e il tenore, il quoniam, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christ. L'unico musicista ad averlo fatto. Su queste due parole Mozart mette una delle espressioni più potenti, che si riallacciano all'antica polifonia anche dal punto di vista armonico e sonoro. Grande, gigantesco accordo di settima di dominante parte la grande fuga del Cum Sancto Spirito.
Cum Sancto Spirito, Cum Sancto Spirito,
in cui le varie voci si rincorrono e si inseguono come proprio dello stile tipico della fuga. Ma mi pare degno di nota questo Jesu Christ, perché è come il nome che è di sopra di ogni altro nome, e sempre quando c'è la parola Cristo, come abbiamo sentito nel Kyrie, Mozart ha una particolare attenzione, è proprio al fatto per lui dell'incarnazione, è come di una semplicità evidente, come un bambino di fronte all'evidenza di sua madre. Gloria si conclude col Santo Spirito e poi c'è il credo che è incompleto, credo in un undeum, e ciò invece che c'è rimasto quasi nella sua completezza, tranne qualche linea dei violini che è stata completata, ma con buona approssimazione. Il pezzo più celebre che si suona e si ode ancora oggi, si suona e si canta come pezzo, brano staccato, Et incarnatus est. Qui ci si ferma veramente di fronte a un punto, ci si mette in ginocchio perché è il brano più lungo, sono quasi 9 minuti, sulle parole più brevi. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Sempre nel credo di ogni messa a questo punto, e ancora oggi nella messa, è segnato da una particolare attenzione. Si inchina la testa, ci si inginocchia. Il musicista pone tutta la sua maestria, la sua abilità, la sua, il suo fervore, la sua attenzione a questo punto. Ma Mozart qui va oltre, fa qualche cosa di mirabile. Intanto la affida a una voce solista. E il canto è stato pensato appositamente per la voce di sua moglie, che era una valente cantante, Costanze Weber. C'è addirittura un solfeggio per lei scritto, da cui ha ricavato la musica di questo brano. Ed è qui veramente qualcosa di sublime, perché, come dice sempre Don Giussani nell'introduzione, è come un canto allo stato puro, quando tutto il tendere dell'uomo si scioglie nella limpidezza originale, nella purezza assoluta dello sguardo che vede e riconosce. Et incarnatus est è contemplazione e domanda al tempo stesso, fiotto di pace e di gioia che nasce dallo stupore del cuore quando è posto di fronte all'avverarsi della sua attesa, al miracolo del compimento della sua domanda. Sembra proprio di vedere una madre, Maria, con in braccio teneramente il suo bambino. Ma questa è una radice ancora più profonda, perché i melismi, le fioriture in cui si effonde la voce, le colorature, le cadenze del soprano, ci ricordano qualcosa di più antico, il gregoriano. I melismi, le fioriture dell'alleluia. E c'è una bellissima notazione del poeta Harry Geon, che scrisse una bellissima biografia di Mozart, oltre che essere uno dei più grandi biografi del santo Giovanni Maria Vianney, che coglie questo punto in questo brano. Dice: senza abbandonare lo spirito del mistero, Mozart si innalza verso il canto puro, l'intraducibile espressione della bellezza, della purezza, della gioia. Dire quello che lo spirito non può concepire, quello che la lingua non sa articolare. Cosa fa il gregoriano nei suoi alleluia se non avvolgere e svolgere, seguendo un modo che non ha leggi, un unico filo di lode? Qui Mozart lo imita. Le adorabili note del soprano e del flauto, bisognerebbe anche aggiungere del fagotto e dell'oboe, che si inseguono attraverso parole memorabili nelle quali è racchiusa tutta la nostra salvezza, et incarnatus est, riescono a esprimere la fragilità della creatura umana e nello stesso tempo l'ineffabile condiscendenza del Dio che per amore se ne fa carico. Ecco, è con questa soavità, dolcezza, stupore che Mozart, come se fosse un canto che si può cantare in un'opera, ma qui si canta in una messa in chiesa e non sentiamo lo stridore, non sentiamo la differenza, perché è l'espressione pura di un cuore che ama e che riconosce nella carne la venuta di Dio, l'avvenimento dell'incarnazione. Ascoltiamo. Et incarnatus est.
Thank you.
Questo canto bellissimo ci aiuta a coglierci in un silenzio grato, così che può nascere dal cuore, può spuntare nel cuore il fiore del sì, per cui l'uomo può agire, può diventare collaboratore del Creatore, può diventare ancor più che collaboratore, amante del Creatore. Se l'intensità religiosa della musica di Mozart, una genialità che è dono dello spirito, penetrasse nel nostro cuore, la nostra vita, con tutte le sue irrequietezze, contraddizioni e fatiche, sarebbe bella come la sua musica. Grazie.
Meritatissimo applauso. Brevissimo avviso: il terzo appuntamento di questa sezione dedicata alla musica classica sarà il 25 marzo, annotatelo, dove Alberto Drufuca al violoncello e con un commento insieme alla pianista Angela Lazzaroni daranno vita a una lettura, un'interpretazione, un concerto attorno al tema Io e Popolo tra tradizione e virtuosismo, percorrendo insieme brani tratti da Sergei Rachmaninoff e i maestri russi. Un grande capitolo della storia della musica, del sentimento popolare della musica, di grandi profondità. Tra qui il 25 ci sono moltissimi appuntamenti, io invito ad aggiornarvi, a prenderne nota, perché ci sarà Piero Citati, inizia un ciclo su Dante dove verrà la traduttrice in persiano, in iraniano, della Divina Commedia, Farideh Madavi, l'8 marzo, Piera degli Esposti a raccontarci il suo Dante, la Chievacci Leonardi, un dibattito su quale bene comune per quale Italia con Galli della Loggia, Vittadini ed altri. Dunque un momento forse molto denso da qui ad aprile, che forse è il vero cuore dell'anno. Io vi ringrazio, ringrazio ancora tutti gli amici che ci hanno intrattenuto questa sera, anche la TV Mediolanum e il loro lavoro, e arrivederci, almeno al 25.